Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. Ecco il Giro d'Italia, grande vetrina, il titolo principale della prima pagina. Un'occasione particolare di promozione, l'arrivo in provincia di Belluno della Corsa Rosa, numerosi e vari gli appuntamenti che sono stati predisposti in molte località. La foto di prima pagina è a Gordina e riguarda la calchera di Taibon che è tornata viva, foto che ritrae Don Cesare Lares, parroco di Taibon, mentre sta per benedire le attività alla calchera, mentre la cota è in corso. Il fondo di prima pagina, fondamentale importanza della programmazione per la tutela e lo sviluppo del territorio. Altre tre notizie nella parte bassa di prima pagina. La prima, Longarone, convegno provinciale dell'Università Adulti e Anziani che si è svolto sabato 20 maggio, riscuotendo interesse e viva partecipazione. Se ne parla a pagina 2, era presente anche la sezione dell'Università Adulti e Anziani di Agordo e anche quella di Alleghe Caprile. Feltre, la festa del volontariato sociale e poi protetto dall'UNESCO l'archivio processuale del disastro del Vajont. Notizia che riguarda la Gordino, troviamo a pagina 6, sezione chiesa locale, a Trento, la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Giovanni Paolo I e l'appello di Papa Francesco nel messaggio parlare con il cuore, secondo verità nella carità. E poi foto notizia, pagina 7, canale d'Agordo, il pellegrinaggio da Pordenone. Entriamo poi nel giornale, torneremo poi a pagina 10 dove si parla di missioni per declinarlo in salsa gordina, ma ora andiamo nella parte centrale dell'amico del popolo dove ci sono le cronache che arrivano dalle varie vallate della provincia. Andiamo a pagina 23, la prima delle pagine dedicate alla Gordino. Rocca Pietore, Digonera, bisogna fare il giro, chiude la strada provinciale 563 che sale da Savinier di Laste, da metà giugno alla fine di luglio non si passa, sarà allungata la galleria. E poi Agordo, nello sport vince chi lo fa col cuore, questa sera alle 20 in sala Don Tamis, le premiazioni del concorso voluto dal presidio di Libera, premiazioni che riguarderanno gli alunni delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Belluno. E poi Alleghe Vallada, c'è nuova voglia di proloquo ad Alleghe, 150 persone al lancio della nuova associazione. E poi Agordo, le danzatrici di Ada sono seconde a Sacile, pagina 24, Cencenighe San Tommaso, elementari, due giovedì di sport, doppio evento organizzato dall'Istituto Comprensivo di Cencenighe, gli impianti sono stati messi a disposizione dal comune, alunni soddisfatti, circa 130 gli alunni che hanno avuto opportunità di sperimentare a rotazione differenti discipline e giochi motori, Rocca Pietore, folklore, gli Alpè della Marmoleda. E poi Gosaldo, domenica Don Pianlonc di corsa e venerdì l'APIM ad Agordo ospita De Bettin. Pagina 25, interamente dedicata alla cota nella calchera, tradizione, festa e amicizia a Taibon, un anno e mezzo di lavoro per tornare a produrre la calce. Pagina 26, Alleghe, c'è il giro, chiuse le scuole, questo è successo ieri ad Alleghe, anche a Selva di Cadore, Colle Santa Lucia, cantieri sulla via dell'Orso, il percorso sarà chiuso per 3 mesi, riaprirà in agosto e sarà pronta la variante da 15 km, Selva di Cadore, la piazza e la canonica, cantieri a Santa Fosca e ancora Selva di Cadore, al museo Cazzetta si fila la dorella, in dialetto è nota come liron, in passato era una pianta molto utilizzata. E poi le notizie dalla Gordino sono terminate, ma a noi piace ricordare una notizia che apre la pagina 33, ovvero la prima della sezione cultura, perché è una pagina dedicata al centenario della nascita di Don Lorenzo Milani 1923-1967, il prete di montagna che cambiò le scuole d'Italia, nasceva il 26 maggio 1923, il centenario del priore di Barbiana con Belluno, comunità che educa, cioè il programma di iniziativa dedicate al centenario della nascita di Don Lorenzo Milani. Quest'oggi abbiamo deciso di approfondire una notizia che l'amico del popolo riporta nella sezione vita missionaria, una notizia che parla di una quindicina di giovani che sono in partenza per le missioni. I paesi verso i quali sono destinati sono l'Etiopia, il Madagascar, il Benin, l'Ecuador e la Romania. E allora noi per così augurare buona esperienza, buona vita a questi giovani che sono in partenza, abbiamo pensato di mettere nelle loro valigie la storia di chi già un'esperienza simile ha vissuto. E oggi abbiamo il piacere di ospitare in questa rubrica
Sonia Andric, una giovane di Vallada, che proprio un anno fa, il 27 maggio 2022, partiva per l'Ecuador, paese dell'America Latina, dove poi sarebbe rimasta per 3 mesi fino al 22 agosto. Sonia qualche settimana fa ha pubblicato il libro Gli occhi dell'Ecuador, edizioni DBS, nel quale racconta la sua l'esperienza di questi 3 mesi in Ecuador. Sonia, benvenuta a Radio Più.
Grazie mille e saluto a tutti quanti.
Allora, insomma, scopriamo che come te un anno fa, oggi altri giovani sono in partenza per i paesi del mondo e per le missioni. Intanto ti chiediamo come è nata la tua voglia di fare questa esperienza un anno fa?
Allora, era da un po' di anni che avevo questa idea in testa di andare a scoprire un po' questo mondo che si trova al di là dell'oceano. Io ho studiato lingue, quindi lo spagnolo lo parlo molto bene e avevo un po' questa voglia di andare a scoprire anche queste terre in cui si parla lo spagnolo, che non sia solo la Spagna. E oltre a questo avevo un po' dentro la voglia di andare a vedere delle realtà diverse da quelle a cui siamo abituati noi nel nostro quotidiano a confrontarci, a vedere. E quindi attraverso il centro missionario mi sono un po' informata e dopo aver fatto una breve esperienza di preparazione per poter partire, il 27 maggio finalmente ero sull'aereo con direzione Quito, che è la capitale.
In cosa consiste questa esperienza di preparazione a cui facevi riferimento?
Allora, sono degli incontri organizzati dal centro missionario, appunto per i giovani che decidono di fare queste esperienze in missione. Sono un po' dei momenti di condivisione, di preparazione proprio a quello che si andrà poi a vivere nelle diverse missioni in tutto il mondo. Quindi ci saranno momenti in cui si parlerà delle diverse culture che si andranno a incontrare, delle esperienze che si faranno e un po' anche delle foto, dei video che si possono fare durante queste esperienze, che però devono avere un senso anche quelle, come tutto il resto.
La tua esperienza è durata 3 mesi, dicevamo prima, che mi pare di aver capito, insomma, è un periodo piuttosto lungo, di solito le esperienze sono un po' più ridotte dal punto di vista temporale.
Esatto, sì, di solito sono 3 settimane, solo che io sono un po' più vecchiotta rispetto ai giovani che partono di solito, che hanno tra i 17 e i 18 anni, io ne ho già 27, quindi all'epoca 26, quindi ho fatto questa richiesta al centro missionario di poter ampliare un po' il mio periodo di esperienza e me l'hanno concesso e li ringrazio molto perché ne è valsa davvero la pena.
Pare di sì, leggendo Gli occhi dell'Ecuador, insomma, si sente che è un'esperienza, quella che tu hai vissuto, che ti ha, insomma, toccato nel profondo, insomma, perché ti ha consentito di vedere con i tuoi occhi una realtà, ma insomma di vedere anche negli occhi delle persone che hai incontrato. Gli occhi dell'Ecuador è un libro in cui come dire, tu ci porti il lettore a conoscere una serie di persone, no? di volti e con loro anche di esperienze. Quali sono, abbiamo parlato della tua esperienza, ma lì hai conosciuto appunto esperienze particolari.
Sì, allora ci sono storie che non si sentono tutti i giorni. E lì ne ho sentite parecchie di queste storie, a partire da Reinel, che racconto nel primo capitolo, che è un tassista che da giovane lavorava in una casa, era una specie di schiavo, possiamo dire, che poi è riuscito in qualche modo a rivendicare i suoi sogni, è diventato infermiere e poi tassista. Poi ci sono persone che ho incontrato anche per strada, quindi persone che non hanno avuto una vita facile. Una ragazza che veniva dalla Colombia, che è arrivata in Ecuador camminando con i suoi bambini, oh, sì. Chilometri e chilometri macinati a piedi. Mi ha impressionato molto la sua storia.
Ci sono storie molto toccanti, sì. Ricordo una, quella di Elena, mm-hmm. no, in particolare, che è una...
Sì, quella, è un, quella un po' più cruda, diciamo.
È un pugno nello stomaco sì. leggere questa, questa storia, no? Di questa donna poliomielitica, se non, esatto, se non ricordo esatto. male, che insomma, oltre a portarsi addosso la, la malattia e le conseguenze della, della malattia in, fortemente invalidante, mm-hmm. nel, nel suo caso... Insomma, c'è una storia di violenza, di...
Sì, di stupri, di, da parte della madre, che dovrebbe essere la persona che in un certo modo dovrebbe aiutarti, proteggerti, invece è stata proprio lei a approfittare della situazione in cui si trovava questa giovane donna e purtroppo questa storia è andata a finire... Alla fine finisce anche bene, nel senso che dopo essere stata abbandonata Elena è riuscita a trovare delle persone che l'hanno riscattata, quindi adesso sta bene in questo centro, si chiama Los Sufrientes, i sofferenti, sono tutte persone che hanno avuto diversi problemi nella loro vita, tante sono state proprio prese dalla strada e portate in questo centro, che è un, uno spazio molto bello, io l'ho visitato. C'è tanta natura, tanto contatto proprio con la natura che a loro fa tanto bene.
E a proposito di centro, il centro presso il quale tu hai svolto la tua esperienza, no, di missione è il SNIT.
Adesso
lo pronuncio bene perché la prima volta so che quando ne abbiamo parlato mi hai rimproverato per la pronuncia.
È normale, è normale. La pronuncia italiana sarebbe CENIT, però sì.
SNIT. Che cos'è il SNIT? Spieghiamolo ai nostri ascoltatori.
Allora, il SNIT è un centro che nasce nel 1991 e si occupa di eradicare il lavoro minorile, ovvero proprio togliere dalla strada questi bambini, evitare che stiano tutto il giorno a lavorare con i propri genitori e quindi dare loro l'opportunità di avere questa alternativa, questo tempo da passare essendo... facendo i bambini, possiamo dire, quindi potendo vivere la loro infanzia a pieno. Quindi questo centro si occupa, nella parte dove mi trovavo io, era una specie di dopo scuola, quindi si facevano i compiti, attività varie, giochi, attività ricreative, e poi c'era il momento del pranzo, a volte l'unico pasto che facevano in tutta la giornata questi bambini, e poi li portavamo a, a scuola. Quindi loro comunque riescono ad andare a scuola, però il tempo che non passano a scuola o al centro lavorano. E quindi si riesce, si cerca un po' di insegnare loro, di fargli capire che questa realtà a cui sono abituati loro forse a volte andrebbe un po' modificata in qualche modo.
Sono realtà importanti oggi. Ricordiamo, meglio l'abbiamo ricordato ieri, ma ricordiamo che siamo nell'anno del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana, il maestro che ha permesso, ha garantito un diritto all'istruzione ai figli dei contadini, ai figli degli operai. Nasceva il 26 maggio del 1923, e, racconto di alcuni di questi bambini, no? In qualche modo alcune pagine che tu fai del, nel libro ci ricorda come questo diritto, no, all'istruzione non sia garantito ancora oggi in alcune parti del mondo.
Esatto, sì, anche perché nel SNIT una parte è proprio dedicata alla scuola, nel senso che ci sono alcune classi organizzate per bambini che hanno perso anni di scuola. E quindi in una stessa classe si trovano bambini di 6, 7, 8 anni con bambini di 13 anni che studiano e lavorano tutti assieme, imparando assieme, e appunto si dà loro la possibilità di recuperare anni persi per colpa di mancanze economiche tante volte, o proprio della famiglia che ha deciso che il ragazzo non doveva, o la ragazza non doveva andare a scuola, ma era meglio se lavorasse con loro. E sono situazioni, non sono semplici.
Per Però anche qui c'è della speranza e c'è la soddisfazione anche per chi opera all'interno di questo centro, no? Adesso io non ricordo il nome, tu forse immagini di sì, la storia di un ragazzo che poi in realtà è riuscito, no? A farsi strada e mi pare di ricordarla. Il nome adesso non lo ricordo, però l'esperienza di chi comunque, pur partendo da una situazione disagiata, poi grazie alle attività del centro riesce ad ottenere, no, cioè, delle possibilità. Mm-hmm. No? E torniamo al tuo viaggio. Tu hai una grande capacità, secondo me, nel riuscire a portare il lettore lungo le strade di Quito, no? Nel mostrare come questa città si divida, no? Tra una parte più povera e la parte ricca, e poi effettivamente a far sentire al lettore anche gli abbracci ai bambini, ma anche, qui volevo arrivare al capitolo dello sciopero, perché tu ci porti proprio all'interno, sei a Quito nel momento in cui si svolge un lungo sciopero da parte degli studenti, no? In particolar modo, perché si stava scioperando?
Allora, questo sciopero dagli studenti e dal popolo indigena è nato soprattutto. E si rivendicano i diritti, sostanzialmente il diritto ad avere prezzi equi delle materie prime, del carburante, il diritto ad avere sanità, educazione, diritto al riconoscimento anche del bilinguismo e dell'importanza di continuare un'educazione bilingue anche nelle scuole. Perché infatti il popolo indigena è molto presente in Ecuador, ci sono 18 diverse lingue parlate in Ecuador.
Tu ne hai imparata una?
Una, il Quichua, sì, che deriva dal Quechua, che nasce in Perù. Il Quichua, sì, è una di queste lingue indigene molto particolare, un po' complicata da imparare, però molto molto bella, perché racchiude in sé anche questi saperi ancestrali, questi saperi di una volta che vengono tramandati di generazione in generazione. E appunto, tornando allo sciopero, è scoppiato questo sciopero che è durato 18 giorni e a me ha fatto tanta impressione questa cosa. I primi giorni ero rinchiusa in casa perché non sapevo cosa fare, non sapevo neanche come comportarmi, e poi ho detto basta, io voglio andare a vedere cosa sta succedendo con i miei occhi, e quindi sono andata inizialmente ad aiutare come volontaria nelle università, che erano i centri dove si fermavano le persone a dormire. Quindi aiutavo a far da mangiare, a pulire gli spazi, e durante questo periodo sono anche scesa in strada, insomma, per vedere cosa stesse succedendo. E a parte la violenza estrema della polizia che ostacola il popolo che sta lottando per i suoi diritti, è una violenza veramente brutale, e i lacrimogeni che lanciavano li ho subiti anch'io, diciamo, e fa male, ma non solo un male fisico, ma proprio un male anche psicologico. Senti.
Perché tu dici poi che quando è finito il sciopero, sei tornata a casa, sei stata una settimana con
un vomito continuo,
esatto, ma era solo un vomito
vero, ma anche proprio
per un vomito nei confronti delle ingiustizie, sì, no? Esatto, questo si sente forte tra le righe del libro, questo senso di profonda ingiustizia, no?
Sì,
che si percepisce
il dolore, tutto il dolore che ho visto, l'ingiustizia e l'impotenza, no? Tante volte della gente che era lì per farsi riconoscere i propri diritti, lottare per ottenere i propri diritti, e si vedeva calpestata
in un paese che sarebbe ricco, no? Comunque,
sì,
avrebbe delle risorse,
esatto,
per, ma che vanno all'estero
perché il potere e i soldi sono in mano a un gruppo di persone che decide per tutto il paese. Infatti il petrolio, tutti i minerali, l'oro, l'argento, tutte le ricchezze dell'Ecuador, che ne ha tantissime, vengono tutte esportate e al paese non rimane nulla. Quindi è un paese ricco e allo stesso tempo povero.
Insomma, le conseguenze di, si percepisce, no, nel libro, del pensiero liberista e anche di un capitalismo, no, portato all'esasperazione, che lascia indietro non pochi, ma sì, molti no.
Esatto, anche il fatto di cambiare la moneta, no? Prima c'era il sucre, adesso c'è il dollaro statunitense, appunto per favorire questi commerci con gli Stati Uniti. E nel momento in cui è stata cambiata la moneta, molte persone si sono ritrovate con il conto azzerato. E difatti c'è stato un aumento dei suicidi impressionante in quel periodo.
Senti, oltre a, a questo, oltre a poi, insomma, salire sul, sugli autobus in, in corsa, no? Perché anche qui io invito davvero chi vorrà a leggere queste pagine, anche proprio per il piacere di leggerle, perché davvero con Sonia si sale sull'autobus rendendosi proprio conto di questo autobus che non si ferma, esatto, no? Ma che uno bisogna essere svelti a salire e poi ci si ritrovano le capre,
esatto,
il lama, gli alpaca, no? Esatto. Senti, hai visto anche, appunto abbiamo già percepito, hai parlato della lingua, del corso, tra virgolette, che hai voluto fare di questa lingua indigena, ma poi insomma sei andata nella foresta amazzonica, hai visto anche cose di bello, ecco, non solo le cose brutte.
Sì, in realtà l'Ecuador è un paese bellissimo perché ha una biodiversità immensa, ricco di flora, fauna, ci può trovare vulcani, montagne, le spiagge, le coste, c'è anche un piccolo deserto, lagune, la natura è presente nel quotidiano ed è meravigliosa. Sono salita anche sul Cotopaxi, che è uno dei vulcani più alti dell'Ecuador, e 4.900 sono arrivata più o meno. È iniziato un po' a mancarmi il fiato perché comunque l'altitudine si faceva sentire.
Rispetto ai 1.000 quanti di Andric?
1.100
di Andric, ma eravamo un po' più alti.
Esatto, però comunque anche Quito è a 2.800 metri. Una metropoli di 3 milioni di persone, quasi a 2.800 metri, circondata dalle Ande.
Senti, come nasce la decisione di fissare su carta questa esperienza e poi come nasce l'idea, com'è che da questo diario personale poi se ne fa un libro?
Allora, diciamo che a me da sempre piace scrivere, lo utilizzo come valvola di sfogo, e soprattutto lo utilizzo per non dimenticare le cose vissute. E non sono partita subito con l'idea di scrivere un libro. Ho iniziato a scrivere per me, per non dimenticare le cose vissute, per non dimenticare le storie, soprattutto di alcune persone che mi erano rimaste dentro. E appunto per non dimenticare soprattutto questi dettagli che per me erano importanti, si è sviluppato questo racconto fino a diventare un libro.
Un libro che tra l'altro poi ha la prefazione di José Socal, che è il direttore,
segretario del Centro Missionario di Belluno.
Senti, anche pensando a questi giovani che stanno partendo, cosa succede quando poi si torna a casa dopo, nel tuo caso, dopo 3 mesi, nel caso di altri magari appunto 3 settimane o comunque un tempo più limitato?
Allora, si torna a casa che si è diversi, si sente subito che qualcosa è cambiato, che vedendo nuove realtà, vivendole sulla propria pelle, si capiscono tante cose, ad esempio quanto bene viviamo noi in queste valli, quanto siamo fortunati a essere nati da questa parte del mondo, e si torna quindi più consapevoli delle nostre opportunità, delle nostre fortune che abbiamo, si torna anche più ricchi, non a livello monetario, ma proprio ricchi dentro, nel cuore. Ci si porta dietro un bagaglio di emozioni, di sensazioni, le persone che si incontrano, tutte le esperienze che si fanno ti restano dentro e è bello anche poi condividerle.
Se non abbiamo capito male, insomma, sei prossima a rifare la valigia e a ripartire. Dove vai questa volta e in che contesto, diciamo, anche in contesto di che forma di viaggio?
Allora, luglio si parte per la Bolivia, non vedo l'ora, e parto con il Servizio Civile Universale e quindi un progetto, andrò in un altro centro, sempre in Sud America, lavorando, passando il tempo sempre con i bambini, Sarò a La Paz, che è la capitale della Bolivia, 3600 metri sopra il livello del mare, si va sempre più in su, e quindi sempre contesti di vulnerabilità, insomma.
Dove troviamo gli occhi dell'Ecuador, se vogliamo approfondire quello che già oggi ci hai raccontato?
Per acquistarlo?
Sì.
Allora, potete trovarlo a Vallada Gordina, alla cooperativa, oppure al ristorante L'Ariette.
Mm-hmm.
Potete trovarlo all'ufficio turistico di Agordo e in libreria Quattro Occhi, sempre ad Agordo. A Canale, al bar Zannoner da Paolo, e a Caviola, nella cartoleria De Biasio.
Noi finiamo qui, ci sentiamo di consigliarlo, perché insomma i temi che Sonia ha affrontato e anche il modo con cui è riuscita a comunicarli, insomma, così come a lei sono entrate le esperienze, a noi, sono a chi le ha letto, sono entrati profondamente. Quindi è l'augurio che possiamo fare anche a coloro che decideranno di acquistare il libro, così come un augurio, no Sonia, lo facciamo a questa quindicina di giovani che è in partenza. Cosa auguri loro?
Beh, auguro di vivere al massimo queste 3 settimane che passeranno in un'altra parte del mondo. Gli auguro di tornare contenti di aver fatto questa scelta, che per me è stata una delle scelte più belle della mia vita. E quindi buona fortuna e speriamo di rivederci quando tornate, così mi raccontate com'è andata.
Esatto, e noi auguriamo buon viaggio a Sonia quando partirà per la Bolivia, e noi ci auguriamo in qualche maniera che torni per portare questo un contributo di pensiero e di umanità anche a questa nostra terra gordina. Grazie Sonia per essere stata con noi.
Grazie mille, grazie a chi ci ha ascoltato.
Grazie ancora a Sonia Andrić, grazie per averci parlato del suo libro Gli occhi dell'Ecuador e della sua esperienza in America Latina. Grazie a voi per averci ascoltato. L'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.